Bene, allora, moglie e mariti feriti, parliamone insieme. Abbiamo dato una definizione biblica al matrimonio e questa sera inizieremo a vedere una implicazione molto importante del matrimonio, cioè l'indissolubilità del matrimonio. Ci ho pensato bene e in effetti questo è l'apice, questo argomento che tratteremo, seppur velocemente, è l'apice delle ferite che si procurano marito e moglie. È vero, si può arrivare a questo apice che si chiama divorzio, vedremo, spiegheremo, non biblico, non approvato da Dio, chiaramente, quindi fa parte di queste ferite che ci possono essere fra uomo, fra moglie e marito, non curate per tempo, vanno in cancrena e possono farci arrivare a delle scelte non bibliche che a loro volta fanno ancora altro male. Allora, abbiamo detto che il matrimonio è un patto e già questa espressione, se andiamo, ve la cito, ma non la possiamo vedere per una questione di tempo, se andiamo in Numeri 30, ci ricorda che, essendo un patto stabilito da un'autorità, per sciogliere quel patto occorrerebbe un'autorità superiore. Abbiamo detto che cosa? Che il matrimonio è un patto fatto dal Signore, ok? Quindi ci vorrebbe un'autorità, per sciogliere il matrimonio, un'autorità superiore al Signore. Esiste un'autorità superiore al Signore? No. Questo è un piccolo dettaglio che troverete in Numeri 30. Un altro elemento importante è spiegato in Efesini, implicitamente in Efesini 5, che vi invito ad aprire. Efesini 5. Efesini 5, versetti 22 a 33, non li leggeremo chiaramente tutti. Ma in questo passo Paolo tratta la relazione che dovrebbe passare fra marito e moglie. Okay? Quindi ricorda a noi mariti che siamo l'autorità, ricorda anche come dobbiamo amare le nostre mogli, ci ricorda anche che amando le nostre mogli vuol dire che vogliamo bene a noi stessi, perché abbiamo spiegato la volta scorsa, si diventa una sola persona. Non siamo più due, la matematica di Dio, vi ricordate? Uno più uno fa uno in Genesi capitolo 2. Marito e moglie diventano una sola persona. In questo passo, per spiegare questa relazione intima fra marito e moglie e per spiegare le implicazioni a questa relazione intima fra marito e moglie, l'Apostolo Paolo, sapete che cosa fa? Ci fa un esempio. Dice, ma ve lo voglio snocciolare bene, ve lo voglio far capire bene, in modo tale che i mariti capiscano bene e le mogli capiscano bene. Che esempio fa? Fa l'esempio, ok, fra Cristo e la Chiesa. Bellissimo questo esempio. Noi tutti sappiamo che la Scrittura non contiene errori, sappiamo che è ispirata. Sappiamo pure che l'Apostolo Paolo non è che si era drogato in questa circostanza e quindi non sapeva tanto quello che diceva. Era sobrio, uomo di Dio, forse uno dei più grandi uomini di Dio. E lui, per spiegarci a noi questa relazione, prende a prestito Cristo e la Chiesa, la sua sposa. Allora, se è vero che si può divorziare, che c'è un'ipotesi di divorzio, anche per infedeltà, allora è altrettanto vero che Cristo può divorziare dalla sua sposa. Ma qualcuno sano di mente, chi è sano di mente, spiritualmente parlando, voglio precisare, non direbbe mai che Cristo ci rinnega. Fratelli, dalla mattina alla sera, quante volte pecchiamo noi? Il giusto pecca 7 volte. Allora, o l'Apostolo Paolo ha fatto un esempio sbagliato, momento di defiance, un momento di così, chissà, forse era in difficoltà, ha preso un esempio, ma era quello sbagliato, oppure l'Apostolo Paolo sa quello che dice, cioè che se è vero che marito e moglie si possono lasciare, è vero anche che noi possiamo perdere la salvezza. Non possiamo sviscerarlo, ma almeno 7 volte ci viene spiegato questo confronto, ok, questa relazione fra marito e moglie con Cristo e la Chiesa, almeno 7 volte come, ok, in termini di paragone. Quindi, questo è un altro elemento che ci fa ricordare che la relazione fra Cristo e la Chiesa è indissolubile, come la relazione fra il marito e la moglie è indissolubile. Ma adesso spaziamo. Vi invito a venire con me in Marco, l'Evangelo di Marco, al capitolo 10. Leggeremo i versetti 10 e 11. I discepoli che, insomma, un po' testoni erano. Chissà, forse anche loro volevano cercare qualche scappatoia, furbettini forse, perché lo voglio intendere implicitamente da un sottointeso che dice qui: in casa i discepoli lo interrogarono di nuovo sullo stesso argomento. Ah, immagino quando noi vogliamo conoscere qualcosa, non ci piace la risposta che ci viene data, allora e poi. Rifacciamo la stessa domanda e poi magari se non ci piace ancora ci andiamo a scegliere un altro predicatore che ci dirà quello che finalmente vogliamo sapere noi. Guardate che c'è qui. In casa i discepoli lo interrogarono di nuovo sullo stesso argomento. Egli disse loro: chiunque, e vorrei invitarvi a sottolinearlo, manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. Se la moglie ripudia suo marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Io vorrei farvi subito notare questo pronome indefinito. Chiunque. Non dice qui se sei non credente, se sei evangelico, è vero? Non dice se sei giudeo, non dice neppure se. Non lo sai, dici tu non lo sai, tu sei esclusa da questa casistica. Ma qui vediamo questo pronome indefinito. Chiunque dovesse essere sposato, indipendentemente dal rito religioso, rispettando quello che abbiamo spiegato la volta scorsa, ok, un uomo, una donna liberi che vanno davanti al Signore per mezzo di un'autorità, legati da un patto, e chiunque di questi dovesse lasciare la moglie o la moglie il marito, commette adulterio nel caso si dovesse risposare. È chiaro questo? Credo che questo qua è un passo così, da un punto di vista grammaticale, non c'è niente a scoprire. Se lo mettiamo alla luce dei nostri ragazzi delle medie, ci fanno l'analisi logica e diranno sì, no, è così, ho capito così. Luca 16. Qui c'è un elemento in più, un piccolo elemento in più. Luca 16. Luca 16, versetto 18. Spero di poter arrivare alla fine, altrimenti vi chiederò qualche minuto di pazienza in più. 16-18. Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. E chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio. Ancora una volta vi faccio notare questo pronome indefinito chiunque, chiunque. Ancora una volta la parola, essendo un principio della Genesi, ci ripete chiunque dovesse lasciare la moglie e risposarne un altro, il marito lasciare il marito e risposarne un'altra o un altro, è una relazione adultera. Ma qui c'è un piccolissimo dettaglio in più che ci dà la parola. Guardate cosa dice qua. Dice nella seconda parte: chiunque sposa una donna mandata via dal suo ex, dice la vostra parola? Scritto così dalla vostra Bibbia? Questo Quindi chi manda via la sua, il marito, che la moglie che è stata mandata via dal suo ex, è scritto così? No, lo chiama ancora marito. Perché lo chiama marito? Perché è un vincolo che non si può rompere fino a quando i due sono in vita. E allora viene ripetuto lo stesso concetto, perché è un principio biblico. Altro passo, sorvolo alcune altre osservazioni, andiamo questa volta in Prima Corinzi 7, poi torneremo negli Evangeli. Prima Corinzi 7, vi invito sempre, fratelli, a mettere gli occhi sulla parola. So che sapete queste cose, però l'effetto che fa quando noi mettiamo gli occhi sulla parola di Dio è un effetto differente. Allora, ok, aspettate. Allora, prima di trattare questo, sì, io nei miei appunti avevo un altro dettaglio che lo voglio vedere con voi. Allora, lasciamo a caldo questo brano e venite con i Romani. Romani capitolo 7. Capitolo 7. Devo aver cancellato un paio di slide, la ragione è questa. Non sono venuto in mente perché gli appunti servono appunto per avere una linea, non ricordare qualche dettaglio. Guardate. Capitolo 7, leggiamo i primi tre versetti. O ignorate forse, fratelli, parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive? Questa è una domanda retorica. Notate questa domanda retorica, che cosa ci vuole dire? Perché sta scrivendo questo capitolo 7 Paolo? Perché vuole dimostrare la relazione che passa fra l'uomo e la legge. Ok? Questa relazione rimane per tutta la vita. Lo voglio ripetere. La legge domina sull'uomo per tutta la sua vita. Paolo sta parlando di questo. E allora, ancora una volta, l'Apostolo Paolo ci fa un esempio. Io adesso vi voglio spiegare, vi voglio far capire in modo più semplice questa relazione che passa fra l'uomo e la legge. Quale esempio fa? Leggiamo, versetto 2. Infatti, mo vi spiego, mo vi faccio l'esempio, per farvi capire meglio la relazione che passa fra la legge e l'uomo. Ok? Ecco, ve lo voglio spiegare, ve lo voglio semplificare. Che esempio fa? Infatti, la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se diviene moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Bellissimo. C'è qualcuno qui che oserebbe dire l'Apostolo Paolo non era sobrio in questo momento? Sì, no, forse era un po', insomma, presa tante cose, ha fatto un esempio sbagliato? C'è qualcuno di noi che vorrebbe dire una cosa del genere? Sarebbe impensabile. L'Apostolo Paolo, per spiegarci questa relazione, ci parla del marito e moglie. Marito e moglie legati da una legge, da questo patto. Quando questa legge, questo patto si rompe? Solo in una circostanza. Quando uno dei due muore. Se uno dei due si allontana, si risposa con un'altra persona mentre il marito o la moglie è in vita, lui diventa adultero. È difficile, fratelli, da capire questo? Io credo che è molto semplice, è vero? Quindi io voglio ripetere questo concetto perché è molto importante. Paolo sta spiegando una verità. L'uomo è dominato dalla legge tutta la vita. Vi voglio fare un esempio per capire, ok? Quindi vi voglio fare l'esempio più logico a noi di tutti i giorni. Quale esempio prende? Marito e moglie. Se la moglie o il marito può divorziare dalla moglie, allora è vero che noi possiamo essere svincolati a un certo punto dalla legge. Ma fin quando viviamo, questa situazione è impossibile. Come è impossibile che un uomo si possa risposare, una donna si possa risposare, mentre il marito o la moglie è in vita? Se lo fa, dice qua, è un adultero. È difficile da capire, fratelli? Allora, adesso andiamo in Prima Corinzi. Prima Corinzi 7, un passo molto bello, completo, chiaro, anche questo, chiaramente senza errore alcuno. E leggiamo da versetto 10. In questo capitolo 7 tratta diversi argomenti, ok? Non tratta un solo argomento, ma tratta diversi argomenti. Vi faccio un esempio, nei primi tre versetti parla della sfera sessuale fra marito e moglie, come dovrebbe essere pensata, meditata la sfera sessuale all'interno del matrimonio. E apro una parentesi veloce, ci ricorda che nella sfera sessuale il marito non comanda il proprio corpo come la moglie non comanda il proprio corpo. Quindi vuol dire che quando siamo nell'intimità il marito deve pensare come piacere in quell'ambito lì alla moglie, ok, non a se stesso ma alla moglie, viceversa la moglie in quel momento lì di intimità deve pensare come piacere al proprio marito, ok, non alla propria soddisfazione. Il miracolo è che tutte e due danno e tutte e due ricevono. Chiaro questo concetto? Detto proprio veloce veloce, perché non è il nostro argomento. Tratta diversi argomenti, tratta il fidanzamento, tratta altri argomenti. Versetto 10 dice: ai coniugi poi ordino, non io, ma chi? Il pastore della chiesa evangelica di Villa Cortese? Quell'anziano lì, ma quello è così. Quell'altro anziano lì, ma quell'altro è così. Chi parla qua, fratelli? Il Signore. Che la moglie non si separi dal marito, e se si fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito. E che il marito non mandi via la moglie. Scusate, fratelli, ma c'è da fare un'analisi qui? Se lo diamo in pasto ai bambini di 10 anni, 12 anni, che hanno un po' di dimestichezza con analisi grammaticale, quelle cose lì, ci diranno, ma è così chiaro? Che Dio dà un ordine. Non è se ti va bene, se ti piace. Dio ci ordina di non divorziare, di non lasciare il proprio marito o la propria moglie. Bellissimo, qui ci sono tante altre implicazioni che non possiamo trattare. Le tratteremo più avanti quando vedremo i sintomi delle coppie che hanno delle ferite. Penso che lo vedremo domenica. Ma è interessante ancora qui. Perché? Perché dice, nel caso in cui uno si separa, e ad esempio in Albania c'era una sorella, ci ha fatto vedere Enver, che prendeva mazzate, ma con i figli mazzate di brutte, perché il marito era un violento, ci sono questi casi. Va bene, ok, dice la scrittura, ti puoi separare. Ma cosa devi fare? Poverino, quello è giovane, sento dire, ma quello è giovane, poverino, c'ha una vita davanti. E poi sento dire, no, poverino, come ce la fa a fare da solo? E no, e dai, mo dovete capire, e se fosse tuo fratello, e se fosse tuo figlio... Tutti questi ragionamenti umani. Ma noi dobbiamo dire che dice la scrittura. Non è facile. Che dice la scrittura? Ci sono dei casi in cui è buono che la donna o l'uomo si separi, perché ci sono delle situazioni estreme. Forse uomini violenti, donne che prendono brutte strade. Può arrivare a quel punto. Ma devi sapere che non ti puoi risposare. Devi rimanere da sola o da solo. E vedete un'eccezione qui? Anche qui sta dando un principio. Adesso però qualcuno dice, prendendo dei passi che adesso analizzeremo, che però in alcuni casi ci sono delle eccezioni. Uno di questi casi è proprio in questo capitolo 7, che adesso leggiamo. Leggiamo il versetto 17. Qui alcuni vedono delle eccezioni, però cerchiamo di analizzarlo, vediamo cosa dice la parola. Può darsi che è così, pure può darsi che no. Bisogna, vi invito solo, fratelli e sorelle, a fare un'analisi logica, ok? Non dobbiamo essere dei teologi, non bisogna essere teologi, non bisogna conoscere il greco, il latino, l'aramaico, bisogna solo prendere questo testo e analizzarlo. Guardate, del resto, tratto un po' di argomenti, a un certo punto dice, del resto, potremmo dire, sostituire questo del resto con per gli altri casi, ok? Quindi non per i matrimoni che ho detto prima, per gli altri casi, del resto, cioè per le altre situazioni, ciascuno continui a rimanere nella condizione assegnatagli dal Signore nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. È bellissimo questo. Alcuni dicono, vedete? E poverini, e mo volete spaccare un'altra famiglia, voi, questo risposato, hanno 10 figli, arrivano a conoscere l'Evangelo, poverini, poverini. E lei, mi ricordo una frase di Elia Principe, mi toccava questa frase, convegno anziani, ha preso la parola e ha sottolineato questo aspetto, mi è rimasto nel cuore. Elia Principe dice, sì, poverini adesso. E poverina la moglie che è stata lasciata prima con i figli? Non era poverina. E il marito che è stato lasciato abbandonato prima non era poverino. Perché adesso diciamo poverino? Ma veniamo all'atto, all'aspetto dottrinale. Analizziamo il testo. Del resto, ok? Quindi, per tutti gli altri casi, ciascuno continua a rimanere nella condizione assegnatagli dal Signore. E fa degli esempi l'Apostolo Paolo. Perché l'Apostolo Paolo ci vuole aiutare a capire. Non è un qualunquista, non è un confusionario, non è... come a volte me, noi, che facciamo confusione quando spieghiamo le cose. E fa degli esempi. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non faccia sparire la sua circoncisione, non ti preoccupare. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla, l'incirconcisione non conta nulla, ma ciò che conta è l'osservanza dei comandamenti di Dio, sottolineato. Abbiamo letto nel versetto 10 che Dio ordina. Quindi che cos'è? È un comandamento. Che dice qui, a versetto 19 alla fine? Dice, ciò che conta è l'ubbidienza ai comandamenti di Dio. Quindi, il comandamento di non separarsi. Ma sottolineiamo ancora un altro aspetto. Se fosse vero che Dio assegna questa condizione, ok? Vuol dire che quando una persona che vive nell'adulterio arriva nella Chiesa, noi dobbiamo dire, per correttezza di interpretazione, dobbiamo dire così: Dio gli ha permesso di essere un adultero o un'adultera, per una correttezza di interpretazione. Non possiamo dire, perché qui dice Dio gli ha assegnato. Quindi se io vengo dal mondo e sono nell'adulterio, è risposato 2 o 3 volte con figli, tutto quello che vogliamo, vuol dire che Dio mi ha permesso di diventare un adultero. Non è colpa mia, eh? Signore, questa è colpa tua. Tu mi hai fatto diventare adultero, Può essere mai una cosa del genere, fratelli e sorelle? Sì o no? È impossibile. Allora notate, se è vero, se mai ci fosse una sola possibilità che Dio avesse assegnato la condizione di adulterio, Signore mi perdoni, solo che lo dico mi viene mal di testa, ma facciamo l'ipotesi che c'è questa possibilità, allora questa possibilità deve essere trasferita a chi? Agli omicidi che possono continuare a uccidere. Ok? Arrivano e dice, io sono omicida, me l'ha assegnato il Signore, continuo a uccidere. Delle prostitute arrivano nella chiesa e dice, oh, io mi sono convertito, sono una prostituta, me l'ha assegnato il Signore, io mo devo continuare a fare sto lavoro, so come faccio a vivere, e prima rubavo e devo continuare a rubare. Quindi questa anomalia, chiamiamolo per nome, andrebbe trasferita a tutti i casi, altrimenti perché solo a chi è nell'adulterio? Punto di domanda. Fratelli, è un insulto al Signore. Quelli che prendono questo passo e dicono che Dio assegna quella condizione, quindi lasciatele così, e oggi ce ne sono diversi che affermano questo, li ho sentiti con le mie orecchie, ok? E chi la pensa diversamente vengono chiamati pazzi, li ho sentiti con le mie orecchie. Beh, fratelli, questa è un'offesa pazzesca nei riguardi del Signore. Cioè, stiamo dicendo che Dio assegna una condizione di questo tipo. Allora, io mi chiedo, che significa convertirsi? Ce lo siamo mai chiesti? Che significa convertirsi? Qual è il concetto di conversione nella Scrittura? E alzare la mano, dire, oh, sì, io ci credo che c'è Gesù. Sì, sì, ci credo pure che è morto per me. Ci credo. E poi vivo a modo mio. Fratelli, c'è un'anomalia. Ed è proprio nel concetto di conversione. La Scrittura ci ricorda che per noi possiamo peccare, arriviamo dal mondo sfasciati, tutto quello che volete, ma quando una persona si converte vuol dire che prende visione del peccato e lo abbandona. Non c'è un altro modo. Allora io penso a quelle persone che vengono accolte nella Chiesa come salvate e vivono ancora la condizione di perdizione, perché non può essere diversamente. Non so, fratelli, se capite voi diversamente. Spiegatemelo, davvero, vi prego, venitemelo a spiegare, perché io non vedo un'altra condizione. Ma sempre in questo passo, stesso concetto viene ripetuto nel versetto, vediamo se lo trovo, versetto 15. Versetto 15, sì, grazie Paolo. Però se il non credente si separi pure, guardate, parla del non credente, anche il non credente, si separi pure, in tali casi il fratello e la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. È interessante questo versetto, perché? Perché alcuni prendono e dicono, vedi? Il termine lì è un termine che indica che non sei più vincolato. È interessante, versetto 15 e versetto 39. Leggiamo anche il versetto 39. La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito. Guardate quando è chiara la scrittura. Ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Qui c'è ancora un'aggiunta per i credenti. Se io sono credente e mia moglie dovesse andare col Signore, io non mi posso sposare con chi voglio. Dice qua, mi devo sposare con un credente, con una credente. Chiaro questo? Ma è un altro elemento. Ma qui notate, allora, versetto 15 e versetto 39 ci viene parlato di vincolati e non essere vincolati. Che significa? Sembrano in contraddizione, ma non sono in contraddizione. I due termini qui, e qui li devo citare, il greco, e Marco sarà contento che li cito, mi perdonerà se la mia pronuncia non è quella giusta, nel versetto 15 il termine vincolata è duolo, ok? Duolo, ecco, grazie Marco, grazie. Mentre nel versetto 39 è deo, ok? Non so se ho pronunciato bene Marco, ok, grazie. Quindi, che cosa significa? A noi viene tradotto con vincolato o non vincolato, ma qual è il senso? Mentre nel versetto 39 parla di Deo e quindi parla dell'aspetto legale, dottrinale, il fatto che tu sei legato per una legge a tuo marito e a tua moglie fin quando egli vive, non ce n'è un altro caso. Nell'altro caso ci sta spiegando che nel momento in cui io sono un non credente, mia moglie è non credente, ci convertiamo, mi converto, e mia moglie a un certo punto mi dice, senti, io non voglio stare con te, non ti sopporto, non sopporto la tua fede, non ci voglio stare con te. Allora, in quel caso lì, io non sono vincolato per forza a vivere insieme con lei, perché lei non vuole vivere con me, quindi non possiamo dividere lo stesso letto, non possiamo dividere lo stesso piatto, non posso aiutarla nelle faccende, non posso mettere in pratica i concetti di compagnia, tutte queste implicazioni. Ma non mi posso risposare. Abbiamo letto nel versetto 15 che io devo rimanere nella condizione che mi trovo, cioè legato con una moglie. Se lei vorrà vivere con me, continuare con me, bene, ok, va benissimo, io cercherò nel limite possibile di portargli l'Evangelo, di fargli capire che significa il cristianesimo, perché anche lei possa arrivare alla fede. Mi ricordo un particolare un po' scherzoso di un forse 15 anni fa. Eravamo a Capannone di Giuseppe e la prima volta che abbiamo conosciuto il marito di Matilde, Carlo. È stato bello perché lui ha un po' il viso, un po' da persona sembra in apparenza arrabbiata. Allora, finito l'incontro, eravamo io e Gino, stavamo parlando, eravamo anziani, solo io e Gino in quel periodo. Allora viene e fa: tu e tu, vi devo parlare. Io e Gino siamo guardati, ho detto: questo stasera ce le suona. Allora siamo messi da parte e lui ci ha chiesto proprio questo: adesso che mia moglie si è convertita ed è una cristiana, lei mi deve lasciare? Perché io ci voglio vivere insieme a lei. Io voglio stare insieme a lei. Ma lei è costretta a lasciarmi? E lui ha detto: assolutamente no. Anzi, a maggior ragione, lei che è una cristiana dovrà essere pronta a dimostrare con la sua condotta, con i suoi cambiamenti, che è diversa agli occhi tuoi. Ti deve stare ancora più vicino di prima. E lui rimase soddisfatto. Notate, fratelli, se la scrittura ha concepisce qualche eccezione. Ne è rimasta l'ultima, però ci vuole un po' di tempo, l'accennerò, se Dio vuole, domenica mattina, e parlo quella citata in Matteo 19. Okay? La vedremo con calma domenica mattina, in Matteo 19. Non voglio correre perché sono argomenti importanti. Dopo quest'ultimo passo inizierò a citare tutti i segnali che ci fanno capire, ci faranno capire se fra me e mia moglie ci sono delle ferite, ci sono delle cose che dobbiamo aggiustare e mettere a posto. E poi vedremo come poterle mettere a posto. Allora mi fermo qua, il Signore ci benedica, fratelli e sorelle, che Dio ci dia di essere biblici, coraggiosi davanti a chi afferma il contrario. Oggi essere biblici ha un grande prezzo, essere fedeli ha un grande prezzo, ma io voglio ricordare il prezzo da pagare quando le cose si aggiustano. Sono il prezzo è più alto, perché quando lanciamo il boomerang e lo facciamo girare come vogliamo noi, ma un boomerang prima o poi ci torna addosso e ci spacca la testa, e sentiremo male, ci saranno le ferite e ci saranno situazioni che noi non possiamo più aggiustare a motivo del peccato. Ok? Perché il peccato a volte in alcuni casi ha delle conseguenze che non si possono più aggiustare, e quindi c'è sofferenza su sofferenza, che possiamo essere fedeli, fermi in queste verità. Amen.